Allora, stiamo per pensare, quando stavo pensando alla lezione per stasera, mi sono detto, ma cavolo, in quanti ci saremmo? Mi sono detto, cavolo, magari faccio questo, faccio questo, faccio quello, e alla fine ho deciso, no, quello che ci sarà, ci sarà. Ma io voglio condividere uno studio molto profondo, cioè per me molto profondo, magari per voi no, molto profondo della mia studio biblico personale. Non faccio spesso queste cose, uso qualche materia del mio studio per i messaggi, per una lezione, ma questo è veramente uno studio che sto facendo su questa lettera. Finalmente ho finito a leggere e studiare la lettera agli Efesini, adesso mi concentro sulla lettera di Giovanni, la prima lettera, e quindi tutti noi possiamo aprire o magari spegnere le nostre app alla lettera di Giovanni, la prima lettera. Volevo condividere questo studio perché io ho letto mille volte Primo Giovanni, ma io credo che questa volta Dio mi stia insegnando delle cose nuove e meravigliose. Volevo condividere con voi ciò che sto imparando da Dio e ciò che ci potrebbe aiutare come Chiesa a crescere nell'amore di Dio e gli uni per gli altri. Amen? Amen. Per introduzione per questa lettera, l'autore è ovvio, è abbastanza ovvio, no? L'autore è Giovanni, figlio di Zebedeo, lo stesso del Vangelo. Lui è un apostolo, il discepolo di Gesù, uno dei dodici, ma non solo uno dei dodici, uno dei tre più cari di Gesù. Era lì dall'inizio del ministero di Gesù, è l'autore anche del Vangelo di Giovanni e Apocalisse, e anche due altre lettere. Era un pescatore, uno dei discepoli più cari con Giacomo e Pietro. Lo stile della lettera è molto simile a quello del Vangelo di Giovanni. Tutti e due sono stati scritti in greco semplice, e tutti e due usano figure contrasti, non so se è la frase giusta, per esempio luce e tenebre, o vita e morte, o verità e bugie, o bugiardo, amore e odio. È un po' sempre così, no? In questa lettera, ma anche nel Vangelo di Giovanni. Quando ha scritto questa lettera? È probabile che Giovanni abbia scritto la lettera verso la fine del primo secolo, magari tra 85 e 95, tipo così, non sappiamo bene esattamente, però sembra così. Ha vissuto la maggior parte dei suoi ultimi anni ad Efeso, e quindi c'è questo collegamento degli Efesini, adesso siamo in Giovanni, anni dopo. E le prime menzioni, si dice, della lettera vengono da Turchia, e quindi è probabile che sia stata scritta in Turchia, a Efeso o una chiesa simile. A chi? La lettera era per tutti i credenti, tutte le chiese del primo secolo, e la lettera è venuta ben circolata in poco tempo, relativamente anche alle altre lettere. Perché? Perché Giovanni ha scritto questa lettera aperta a tutte le chiese? Lo scopo principale era per difendere la fede dell'eresia di gnosticismo, una grande minaccia al Vangelo nei primi secoli. Che cos'è gnosticismo?
Agnosticismo?
Agnosticism o gnosticism? Sono le stesse cose? Gnosticismo. Agnosticismo è un'altra cosa. Gnosticismo? Noi diciamo in inglese gnosticism. Agnosticism is another thing. Non lo so, Zab. Allora, io spiego bene questo gnosticismo o agnosticismo.
C'è.
La parola non è molto importante, c'è. Ma l'idea è molto importante, ok? Questa eresia. Allora, che cos'è questa cosa? L'insegnamento centrale è che lo spirito è completamente buono e la materia è completamente cattiva. Questo dualismo è sbagliato, ma da quell'idea sono venuti 5 errori importanti di dottrina. Il primo, il corpo umano è cattivo perché è materia, Dio invece è spirito, perciò è buono. E quindi noi umani siamo cattivi, Dio è buono e nei nostri corpi non c'è niente che possiamo fare per diventare buoni. C'è spirito e corpo, e anche in noi c'è lo spirito e il corpo, e il nostro corpo è sempre sbagliato, sempre cattivo. Allora, salvezza è sfuggita dal corpo e si ottiene la salvezza tramite conoscenze speciali, secondo i gnostici. La parola greca per conoscenza è gnosis, quindi gnosticismo, che vuol dire che non si riceve la salvezza tramite la fede in Cristo, ma invece dalla conoscenza speciale, la conoscenza dello spirito, tutte queste cose, e il corpo non vale per niente. Terzo errore, Cristo non era un umano. C'erano due teorie dei gnostici. Il primo era che Gesù sembrava che avesse un corpo, ma non ne aveva uno. E il secondo era Cristo divino, era un essere separato dall'uomo Cristo, che è sceso e è stato sull'uomo, Gesù, al battesimo, e se ne è andato prima della morte. Giovanni scrive contro quest'idea nella lettera, la seconda parte di questo errore, specificamente, perché quella è venuto per primo. La seconda spiegazione che del fatto che Cristo non era umano. Quarto errore, poiché è cattivo il corpo, si deve trattarlo duramente. Troviamo insegnamenti contro quest'idea nella lettera ai Colossesi, e quindi magari la prossima lettera che facciamo è ai Colossesi, non so ancora. Paradossalmente, il gnosticismo ha portato licenziosità, è una parola, cioè, è una parola in inglese, è la parola giusta e non voleva cambiarla, però vivere, che vuol dire vivere secondo i desideri del carne e senza controllo, cioè, sì. L'idea era la materia è cattiva, quindi non importa cosa fa il corpo, è importante solo ottenere questa conoscenza speciale e basta, non vale per niente cosa faccio, solo quello che lo so, lo conosco. Allora, lo scopo della lettera era esporre i falsi insegnanti nella chiesa lì, o in tutte le chiese, esporre, giusto? E assicurare i discepoli della loro salvezza tramite la loro fede in Cristo e non tramite questa conoscenza speciale nell'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù invece di questa conoscenza, ok? Ci siamo? Siamo per leggere e studiare questo testo, ma questo è importante capire perché io non avevo studiato questo prima di leggerlo questa volta mi sono detto ma io voglio approfondire la mia conoscenza di questa lettera e ho scoperto delle cose che hanno cambiato il modo in cui io vedo qualche cosa, no? E andiamo avanti. Cosa noi possiamo imparare dalla lettera se è solo questa difesa di una dottrina come Romani, per esempio? Non c'è niente che possiamo prendere dalla Romani, giusto? No. Per me, soprattutto le relazioni, la comunione con Dio e l'uno con l'altro, o gli uni con gli altri. Questa per me è la cosa principale. Come noi possiamo amare Dio? Che cos'è l'amore di Dio? Qual è la relazione fra amore e l'obbedienza? E come noi dobbiamo come deve essere la vita di un cristiano? Queste sono le cose che mi sono venute in mente per dire se vogliamo prendere qualcosa di pratica da questa lettera. Non ci chiede questa sera di leggere o studiare tutto il libro, ma leggiamo insieme la prima parte e spero di condividere di più un'altra volta. Iniziamo a leggere dal primo versetto, l'abbiamo già fatto, ma ripetiamo questa parte qua, partendo dal primo versetto di Primo Giovanni, dal primo capitolo. Dice: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Allora, cosa ha scritto Giovanni per iniziare la sua lettera? Lui conferma il Vangelo di Gesù Cristo perché lui stesso è testimone di Cristo, no? Dice nella lettera: quel che era dal principio, probabilmente riferisce al principio dei tempi, no? Al principio, prima di creare l'universo. Il Vangelo di Giovanni dice, nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. E quindi cosa sta dicendo? Quel che era dal principio, che Gesù l'uomo era lì dal principio. Perché è importante? Perché gli gnostici non credevano questa cosa, credevano che l'uomo e Gesù Cristo sono diversi esseri, no? E quindi sta subito dall'inizio contraddicendo questa dottrina falsa che c'era. Poi ne rendiamo testimonianza, perché cosa vuol dire ne rendiamo testimonianza? Testimonianza di che cosa? Della vita che questo Gesù ha vissuto. Perché lui perché dice ne rendiamo testimonianza? Perché lui era un testimone di Gesù. In che senso? Che ha sentito qualcosa? No, che lui ha vissuto con Gesù 3 anni, era un caro amico di Gesù, e quindi la sua parola vale molto di più di questi gnostici che non hanno mai sentito, non hanno mai parlato con Gesù. Non c'erano. E loro dicono: ma Gesù era così, c'era l'uomo e c'era questo. E Giovanni è lì e sta dicendo: ma quello è falso, perché io c'ero, io sono stato con Gesù e ho visto delle cose, l'ho toccato. Non era, cioè, questo fantasma o qualcosa così, no? Io ho toccato il buco nelle sue mani, nel suo braccio. E quindi, no, questo è falso. Io sono testimone. Nella legge ebraica, quanto importante è un testimone? È molto, molto importante. Se si fa testimone e si dice una bugia, una testimone falsa, loro, gli altri, possono metterli alla morte. Con un bastone, no? Bastone, no? Sì, un bastone. Perché la verità aveva questa importanza nella cultura, e essere un testimone falso era una brutta cosa. Ma lui volontariamente dice: ma io sono un testimone di Gesù. E io vi sto dicendo la verità, perché io c'ero. Ok? Allora, poi dice: vi annunziamo la vita eterna. Dice che Gesù è la vita eterna nel Vangelo di Giovanni, e qui io credo che stia dicendo la stessa cosa, che Gesù è la vita eterna, che era col Padre ed è manifestata qui sulla terra con noi, e io ho vissuto con lui io ho vissuto con la vita eterna che era questo Gesù, che era lì dal principio, ma era anche un uomo. Così, no? Poi dice, lo annunziamo a voi, perché voi pure siate in comunione con Lui, con noi. Siate in comunione con noi, per la comunione fraterna, e comunione con il Padre e il Figlio. Qual è l'importanza del Vangelo? L'importanza del Vangelo è che il Vangelo ci salva tramite le nostre fedi. Una volta che abbiamo creduto, siamo salvati e abbiamo comunione noi, gli uni con gli altri, ma anche col Padre e col Figlio. Non bisogna avere questa conoscenza speciale, invece basta il Vangelo di Gesù, perché il potere è nel Vangelo di Gesù, il potere di Dio, di salvarci tramite la nostra fede nel Vangelo. Ok? E il mio iPad si è fermato, non so perché, non vuole, aspetta, se no prendo il mio telefonino. Ok,
hai le mani fredde.
Non è quello, mi odia.
Non ha amore
per me, sicuramente no. Aspetta, faccio la cosa più semplice, è la prima volta che mi è successo. Magari è troppo caldo, mi spiace, scusatemi. Non mi è successo mai che l'iPad. Ok. Apple. Ok. Ci siamo qua. Prima parte, non siamo a voi perché voi pure siete in comunione con noi. Allora, la vera comunione è comunione gli uni con gli altri, con il Padre e il Figlio. Giovanni continua la sua lettera con varie prove di comunione per dimostrare chi partecipa alla comunione cristiana e chi non lo fa. In questo caso, i gnostici, no? Ma noi possiamo imparare tanto da queste quattro prove. Cioè, fa più che quattro prove, ma all'inizio ci sono le prove di etica o etiche, morali, etica. Si dice le prove di etica, di comunione con Dio e gli uni con gli altri. E se noi non capiamo di che cosa John sta dicendo, magari se leggiamo i prossimi versetti magari abbiamo un'idea più chiara. Allora, continuiamo a leggere dal versetto 5 fino al 7. Dice, la lettera dice: questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. E ci fermiamo qua per un attimino. Allora, qual è la prima prova di etica, la prima prova di comunione con Dio e con gli altri, gli uni con gli altri? Similitudine morale. Magari è una frase strana, ma è così. Similitudine morale, cosa vuol dire? Allora, che Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. D'accordo? Ok, d'accordo. Per avere comunione con Lui, quindi, dobbiamo vivere nella luce. Perché se noi siamo qui nelle tenebre e Lui è lì nella luce, e c'è questo muro che ci blocca, ci impedisce, non abbiamo comunione. Magari se abbiamo il cellulare, ma non c'era a quel punto, no? No, ma in verità ci sono, è come ci sono due dimensioni spirituali, no? Uno nella luce e uno nelle tenebre. E non c'è comunione fra queste due dimensioni.
e Dio è nella luce, e quindi se noi vogliamo avere comunione con Lui, ma anche gli uni con gli altri, dobbiamo tutti noi essere nella luce e vivere in questa luce. Non basta essere nella luce dopo il battesimo e poi cantiamo le tenebre, poi la luce, poi le tenebre, no, non funziona così. Dobbiamo vivere qua, nella luce, e così abbiamo comunione fra noi e Dio e gli uni con gli altri, d'accordo? Ok, è così. La verità dice che per avere comunione con Lui dobbiamo vivere nella luce, c'è questa verità, la sua parola. E quindi lo standard non è il nostro, ma il suo. Noi non diciamo, cioè noi non possiamo creare le regole o le differenze fra queste due dimensioni, perché noi non abbiamo creato queste due dimensioni, no? Dio e il suo, la sua legge morale distingue fra queste due dimensioni, e quelli che vogliono vivere nella luce, noi tutti noi dobbiamo essere d'accordo con la sua verità, non è la nostra verità o la verità del mondo, la verità di Davide Lazzares o di un insegnante di gnosticismo, no, dobbiamo essere d'accordo tutti noi, se noi vogliamo avere comunione fra noi e con Dio, tutti noi dobbiamo seguire questo standard, questa legge morale di Dio. E quindi lo standard non è il nostro, non è quello della Chiesa di Cristo di Milano, non è quello di ICOC, non è quello di cristianesimo o un insegnante come John o Alex o Giovanni Signoriello, nessuno, no, lo standard è di Dio.
Amen.
E tutti noi dobbiamo accettare la sua verità, perché non è il nostro, è il suo. Lui l'ha creato, e quindi per avere questa comunione ogni casa ha le sue dimensioni, no? Dio dice dove sono le dimensioni delle luce, della luce. Magari a noi non piace qualche cosa, ma magari un nemico, ma come? Ma io non voglio farlo e quindi non lo faccio. O perdonare un'altra persona, anche se continua a peccare contro di me, ma a un certo punto, 77 volte, io dico di no. Cioè, non ne parlo più, non ne penso più, ma a questo punto nel mio cuore c'è odio per quest'altra persona. Un nemico, un capo, un altro fratello o sorella, non importa la persona. Questo viene contro la legge e dimensioni delle tenebre, della luce e delle tenebre. E se noi non siamo d'accordo con la legge di Dio, dove siamo? Noi non siamo nella luce, siamo nelle tenebre. E quindi ecco l'importanza di leggere la Bibbia e metterla in pratica.
Amen.
E personalmente, che nessuno può dirci che la Bibbia dice questo, la Bibbia dice questo, ma io devo avere la mia convinzione, ma quando io leggo la Bibbia, leggo questa cosa e non c'è nessuno che mi può dire che io non devo amare il mio nemico, perché Gesù lo dice. E quindi io seguo Gesù, non seguo un'altra persona. Quindi le dimensioni sono così. D'accordo? D'accordo. E quindi, come in ogni comunità, la nostra chiesa è una comunità spirituale, ma anche una famiglia, anche una società, ci sono dei normi, dello standard, e va bene, cioè, qualche sono molto utili, altri magari di meno, e abbiamo tolto alcune, cioè, ma alla fine noi non saremo giudicati al base dei nostri insegnamenti, ma invece al base degli insegnamenti di Gesù e degli insegnamenti della Bibbia. E per quello noi dobbiamo essere una comunità di persone che noi cerchiamo sempre di mettere in pratica la verità di Dio, anche se non è popolare, anche se non è il modo di pensare del mondo. Non importa cosa dice il mondo, cosa dicono i telegiornali, cosa dicono neanche persone a scuola, il capo lavoro, alla fine importa solo quello che dice Dio. E se noi non conosciamo la sua parola, la sua verità, è molto difficile avere comunione con lui e avere comunione tra di noi, perché la famiglia di Dio è la sua famiglia e lui crea le regole per questa famiglia. Se noi non siamo d'accordo, non facciamo parte della famiglia, siamo qua. Questo è troppo pesante?
No,
è stata una riflessione che ho avuto, che ho letto questa cosa, questa parte, mille volte. Non ho mai visto questa cosa così chiaro. Vivere nella luce, cosa vuol dire vivere nella luce? E vado avanti. Ma questa volta mi sono chiesto, ma cosa vuol dire veramente vivere nella luce? E vivere secondo Dio, vivere come Gesù ha vissuto la sua vita, vivere come Lui, dice la lettera, vivere come Lui. Gli gnostici non vivevano nella luce e non ci tenevano allo standard di Dio. Invece, dicevano, ma il mio corpo è cattivo e quindi non importa cosa faccio. E quindi vado a questo, non so come dice oggi, cioè queste feste di sesso, di ubriachezza, di orgi, così, no? E lo facevano, dicendo, ma io ho questa conoscenza, io conosco Dio e conosco la sua volontà e quindi non importa come vivo, perché è solo il mio corpo che vive in questa terra, il mio spirito uscirà dal corpo e sarò con Dio. Questo non è vero, è per quello che Giovanni ha scritto questa parte della lettera, l'importanza è la prima prova, ma stiamo vivendo nella luce di Dio o nelle tenebre? Perché ci sono due diverse modi di vivere. Quali abbiamo scelto e in quali continuiamo adesso? Questa è l'importanza. Domenica ho fatto la domanda, chi vuole che ci sia più amore nella Chiesa? E quasi tutti hanno alzato la mano. Ma per avere questa comunione con Dio e gli uni con gli altri, questo amore nella Chiesa, amore di Dio e amore gli uni per gli altri, noi dobbiamo camminare nella luce e vivere come Dio vuole. Satana cerca di dividerci, ma se mettiamo in pratica la verità, Dio ci porta più vicino. E io credo questa cosa. Il più che ci comportiamo come Gesù nella Chiesa, il più che io sono Gesù, o mi comporto da Gesù con altre persone, il più che seguiamo il suo esempio, più amore che c'è fra noi. Perché la vita di Gesù è una vita di amore, e la legge dice, se Dio è amore, il suo comandamento deve portarci nell'amore, no? Ha senso? Lui ci comanda perché? Perché vuole che noi amiamo meglio, perché amore in questo mondo, cioè da sempre l'uomo cerca l'amore e ci sono sempre diverse idee su questo argomento, no? E l'idea qui in Italia è diversa da quello a Boston, che è diversa da quello a New York, è sempre diverso, dipende dalla persona. Tutti noi abbiamo altre idee di che cos'è amore, ma Giovanni dice, ma Dio è amore, è uno standard, e quindi noi non abbiamo inventato amore e noi non siamo la fonte di amore. Dio lo è.
E quindi alla fine
Dio ci porterà nell'amore che vuole nella Chiesa. Se seguiamo la verità, arriviamo nell'amore che Dio vuole per la Chiesa. Amore per Dio e amore gli uni per gli altri. D'accordo?
Sì.
Ok, un po' complicato, lo so. Allora, continuiamo a leggere dal versetto 8, dove dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Seconda prova, confessione del peccato. Chi di noi è perfetto e senza peccato? È nessuno. Ok. C'è buona notizia in questa scrittura. Noi non siamo ingannati, almeno del nostro stato, cioè del nostro peccato. Ok? Lo vediamo chiaramente. A volte più chiaramente il peccato degli altri persone, ma almeno che lo vediamo, ok? Lo vediamo il nostro peccato. Tutti noi siamo peccatori, quindi tutti noi abbiamo peccato da confessare. Giusto? Se pecchiamo ogni giorno, c'è bisogno di confessare questo peccato ogni giorno. Questa è un'abitudine spirituale, come pregare ogni giorno, come leggere la Bibbia, come andare in chiesa, come fare tante abitudini che insegniamo. Confessione è un'altra abitudine. Cioè, perché il peccato non va via mai, no? E c'è sempre questa, almeno tentazione, e c'è sempre peccato. E quindi il bisogno per confessare non se ne va mai. E quindi magari all'inizio, quando siamo stati battezzati, quanto spesso confessavamo i nostri peccati? Probabilmente di più, almeno per me di più. E poi, dopo qualche tempo, ho perso questa abitudine. E dove sono arrivato? Nel peccato grosso nella mia vita. E quasi 3-4 anni, quasi sempre nel peccato di impurità e anche altri peccati, anche dire bugie per coprire questo peccato, per 3-4 anni. Durante la superiore per me. Questa scrittura mi ha salvato, almeno la mia vita spirituale. Mi ha salvato. Un giorno ero al primo anno di università, stavo facendo il mio primo anno di università e stavo parlando con un altro studente, un discepolo, che mi ha chiesto: "Ehi, ma come va in quest'area di peccato, in impurità?" E non mi ricordo di cosa ho detto, ma ovviamente la risposta non era sufficiente per lui. E lui ha detto: "Ehi, ma ok, ma quante volte e quanto spesso e da quando è così? E qual era la prima volta?" E ha fatto tante domande e alla fine ha detto: "John, ti devo leggere una scrittura." Ha aperto la Bibbia alla prima lettera di Giovanni e ha letto questa scrittura. Mi ha detto: "Tu puoi vivere nella luce o nelle tenebre. Per vivere nella luce devi confessare i tuoi peccati. Se non lo fai, arrivi nelle tenebre." E mi sono detto: "Cavolo, io devo cambiare." E da quel punto, per anni, almeno per un anno, mi ricordo un anno, quasi ogni giorno ho chiamato lui per confessare i miei peccati, cioè il mio peccato più grosso nella mia vita. E la cosa bella è che Dio mi ha cambiato tantissimo. cercavo sempre di cambiare questa cosa in me, ma per 4 anni non sono riuscito a farlo. Ma una volta che ho preso questa decisione, ho fatto questa decisione, preso questa scelta, giusto? Ho preso questa decisione di confessare i miei peccati ogni giorno. Dio mi ha cambiato tanto e secondo me funziona così. Quello che ci teniamo dentro non scappa. E c'era questo peccato e non potevo mandare via questo peccato dalla mia vita. Ogni volta che ho provato a farlo ho fallito. Ma una volta che ho iniziato a confessare i miei peccati ogni giorno, è cambiato tanto. Questa è un'abitudine molto base del cristianesimo. E onestamente devo dire che a questo punto della mia vita non lo faccio come facevo prima. E io devo migliorare in questo. Ma io direi anche che nella nostra chiesa, almeno per me e la mia comunione con i fratelli e le sorelle, non c'è, soprattutto con i fratelli, se sono onesto, non c'è una cultura di confessare i nostri peccati, non così forte. Cioè, sono quasi sicuro che ogni fratello che ci sia qua abbia confessato almeno un peccato negli ultimi 3 anni a me, e quindi non è che non lo facciamo, ma è neanche vero che lo facciamo spesso o ogni giorno. Almeno per me, io posso dire, per me non è il caso. Non dice che dobbiamo farlo ogni giorno, quello lo so. E quindi non dico che se non lo fate siete nel tenebre, non sto dicendo quello, però è un'abitudine spirituale, e se lo perdiamo arriveremo un giorno nelle tenebre. È una prova. Perché Giovanni usa questo esempio? Perché era una distinzione fra gli gnostici della Chiesa e i discepoli della Chiesa. Gli gnostici non confessavano i loro peccati. Perché? Perché i peccati non erano importanti. Perché devo confessare una cosa che il mio corpo fa? E quindi io sono quasi orgoglioso del mio peccato. E cosa dimostra? Dimostra che loro, gli gnostici, non continuavano nella loro ravvedimento, nella loro vita di pentimento, no? Non cercavano di vivere come Gesù ogni giorno e confessare i loro peccati ogni giorno. E quando hanno smesso a farlo, sono venute queste dottrine strane e tutte queste cose, no? Perché quando abbiamo peccato dentro di noi, Satana ha un modo di ingannarci in un modo più forte. E ok, sì, io ho questo peccato, ma anche questo è sbagliato, e lui dice quello, e lui ha insegnato quello, e io non sono d'accordo, e non c'è amore, non c'è questo, non c'è questo. E è difficile avere amore in una chiesa quando ognuno vuole puntare il dito a un'altra persona e nessuno vuole confessare i loro peccati. Non c'è nessuno umile di confessare, non c'è nessuno umile a dire, no, ma io devo perdonare, anche se l'altra persona mi aveva chiesto questo perdono. Il perdono di Dio non è condizionale, no? È condizionale nel senso che ha l'aspettativa di, ma ha offerto il suo perdono gratuitamente. Non è che, ma se voi siete molto bravi quest'anno, magari Gesù morirà per voi. No, ha pagato il debito per primo, no? E quindi il peccato di qualcun altro, sì, Tutti noi siamo peccatori, però io per primo devo confessare i miei peccati, devo essere umile e devo dire, io non sono perfetto, io confesso i miei peccati, se qualcuno ha un peccato contro di me, io vado a lui, secondo Matteo 18, vado a lui per dirlo, se non lo accetto, ok. Ma non dice che se lui non chiede scusa io non perdono. Non è mai scritto nella Bibbia così. Dio ci ha perdonato e quindi anch'io devo perdonare gli altri. Punto, basta. Senza condizione. Se ci comportiamo così, secondo me le contese, onestamente non ci sono tante contese, divisioni della Chiesa, ma Satana cerca sempre di crearli. E c'è sempre la tentazione di avere qualcosa contro un altro fratello o sorella. E no, noi dobbiamo stare attenti, confessare i nostri peccati, essere abbastanza umili a confessare e perdonare altre persone, no? Che Dio ci può perdonare. Ho detto troppo. Primo Giovanni 2, dal versetto 3, dice: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Terza prova, obbedienza. Obbedienza, camminare come Gesù ha camminato nella sua vita. Io ho già parlato un po' di questo, ma è una cosa importante. Ho parlato di accettare uno standard comune, era un'altra cosa, ma allora è una cosa accettare uno standard comune, no? È un'altra cosa viverlo. E credo che la seconda parte sia più difficile. Ok, noi adesso sappiamo cos'è giusto, la cosa giusta da fare, ok? Ma farlo è ancora più difficile. Ma l'obbedienza è una prova, per me è una prova di amore. È una prova di amore. In che modo? Dice: ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Sempre un po' strano, no? L'obbedienza, perché almeno per me io uguale obbedienza magari a schiavitù, a qualcosa, no, forzato, qualcosa così. Ma qui parlo di obbedienza e quello che osserva il comandamento, in lui l'amore è completo. Come mai? Perché? Perché è così? Allora, ne ho pensato per una settimana, onestamente, perché è difficile per me. E alla fine, non sono arrivato a una conclusione solida. Però ho pensato di fede, ho pensato di fiducia. Allora, se Dio è buono, se Dio è veramente Dio e mi comanda a fare qualcosa, e io credo che sia buono, che sia il Dio della Bibbia, no? Se io ho fede in Dio, lo faccio la cosa che Dio vuole. Se c'è un allarme adesso che ci segnala che c'è un incendio da un'altra stanza, se ci crediamo,
cosa facciamo? Di noi andiamo via, scappiamo subito, no? Sì, ci crediamo, ma di solito noi siamo condizionati di non avere fiducia nelle allarme perché facciamo queste prove a scuola così, no? Ma la parola di Dio è anche un allarme così, che dice che quello è vero e ti comando a fare queste cose, a vivere come Gesù. È il comandamento di Dio, Dio il grande Dio, il creatore del mondo, che giudicherà il mondo. E quindi il mio livello di obbedienza, almeno io posso dire per me stesso, il mio livello di obbedienza è spesso uguale al mio livello di fede e fiducia in Dio. E anche il mio amore per Dio. Il più che amo Dio, il più che io voglio dire i suoi comandamenti. Ma quando la mia fede è più debole, quando magari il mio amore per Dio non è così forte, faccio fatica a dividere, a seguire i comandamenti di Dio. Io posso dirlo almeno per me stesso, non so se è così anche per voi, ma osservare i comandamenti di Dio non è una cosa opzionale, è necessario per amore a Dio e anche per amare gli uni gli altri. Senza osservare i suoi comandamenti non riusciamo ad avere amore completo qua in questa chiesa. Ok, leggo l'ultima parte per stasera e poi andiamo a casa. Allora, c'era troppo, cioè, salto, faccio 7, dal versetto 7, dove dice: carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita, e tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accettato i suoi occhi. Ok, questa parte è un po' difficile, ma se continuiamo con lo stesso tema, questa è la quarta prova: amore gli uni per gli altri. È un'altra prova di comunione con Dio e comunione gli uni con gli altri. E quindi, se amiamo gli uni gli altri, facciamo parte di questa comunione. Ma se non lo facciamo, non abbiamo comune, ovviamente neanche, cioè se io odio Davide non ho comunione con lui, ma non ho neanche comunione con Dio, perché Dio mi comanda ad amare Davide, anche se fa fatica, no scherzo, ma è vero. Uso Davide come esempio perché per me è facile amare Davide, onestamente. Ci sono altri che magari è difficile. Io amo con tutto il mio cuore, io voglio bene a Ben. Ma oggi lui fa il pazzo, cioè, e lui, ecco perché Rachel non c'è, perché lui, cioè, adesso stanno arrivando 6 denti, lui è un po', cioè, no. Non riesco neanche a mangiarci a lui, è così. È più difficile oggi amarlo, non perché lui piange, ma perché lui non ubbidisce, cioè lui fa un po' il pazzo, ok? Ma lo amo lo stesso,
anche se fa fatica, perché io sono il suo padre e anche Dio ci ama, anche se fa fatica a lui ad amarci, perché noi siamo molto peggio di pensa, cioè non posso immaginare quanto è difficile amare un gruppo di persone così, io incluso, io per primo. Quante volte io ho peccato, quante volte io ho ribellato contro Dio, ma mi amo lo stesso. E quindi anche noi, questo è il nostro esempio, l'esempio di Dio e l'esempio di Gesù. Quale scusa abbiamo di non amarci gli uni gli altri? Non c'è una scusa. Nonostante i peccati di qualcun altro, nonostante qualsiasi cosa che magari sia successo negli ultimi anni, alla fine l'amore viene da Dio, e se vogliamo vedere e avere questo amore fra di noi, l'amore di Dio, l'amore completo fra di noi, comunione con Dio, il Figlio, il Padre, e gli uni con gli altri, dobbiamo superare queste quattro prove, che sono similitudine morale, anche se è una frase non è molto bella, confessare il nostro peccato, ubbidire i comandamenti di Dio e amarci gli uni gli altri. Queste sono le prove che Giovanni usa per contraddice o per contraddice gli gnostici che c'erano nelle chiese, ok? Ma secondo me possiamo usare queste prove anche per noi, perché sono le prove di comunione con Dio e gli uni con gli altri. Se facciamo solo queste quattro cose, l'amore fra noi sarà completo, perfetto. E quindi questa è la mia missione nella chiesa o di qua
e nella luce invece nelle tenebre, okay.
Questa è la mia missione e credo che sia una buona missione anche per la chiesa di superare queste quattro prove di amore e di comunione, no? Siete d'accordo?
Sì.
Ok, magari sono wow. Concludiamo con questo.